del 1699, circa 4 anni dopo che l'autore era stato nominato organista in San Sebaldo, la principale chiesa di Norimberga, veniva pubblicata una raccolta dal complesso titolo in latino Ex Accordum Apollinis, Sex Arias Exhibens, organo pneumatico vel clavato cimbalo modulandas, filo musorum in gratiam adornatum. Nella città dove era nato nel 1653 e nella quale era tornato all'apice di una carriera che lo aveva visto ricoprire la carica di organista in diverse città della Germania, Johann Pachelbel dava alle stampe la sua quarta e ultima raccolta di composizioni, dedicandola congiuntamente a Ferdinand Tobias Richter, organista di corte a Vienna, il depositario, insomma, della scuola viennese presso la quale egli aveva completato la propria formazione, e a Dietrich Buxtehude, l'organista della Marienkirche di Lubecca, che era il punto di riferimento per uno stile compositivo tuttavia molto diverso dal proprio. Il ritorno di Pachelbel a Norimberga era stato propiziato dalla scomparsa, avvenuta nel 1695, del precedente titolare all'organo della chiesa di San Sebaldo, Georg Kaspar Becker, allorché le autorità della città, situata nella parte settentrionale della Baviera, si precipitarono a invitare l'illustre concittadino, saltando persino le consuete procedure di valutazione e evitando di consultare gli organisti delle altre chiese di Norimberga. Johann Pachelbel, prima di accogliere l'invito, indirizzò una cortese richiesta alle autorità della città di Gotha, nella Turingia, ove ricopriva analogo incarico. Ricevuto il consenso, arrivò a Norimberga nell'estate del 1695, ottenendo anche che il consiglio cittadino gli rimborsasse le spese di viaggio. Manterrà la carica di organista presso San Sebaldo fino alla morte, avvenuta nel 1706. L'unica data certa a questo proposito è quella della sua sepoltura, il 7 marzo. Pachelbel, come già detto, era nato a Norimberga nel 1653, figlio di un commerciante di vini, e in tenera età pare manifestarsi segni di una forte capacità intellettuale unita a una speciale attitudine alla musica. oltre a frequentare le scuole superiori cittadine, ebbe la possibilità di studiare musica con Heinrich Schwemmer e poi con l'organista Becker, già incontrato prima. Si iscrisse quindi all'Università di Altdorf, dove ebbe modo di ricoprire anche un incarico di organista, ma dal momento che il padre non aveva i mezzi per pagargli gli studi, dopo meno di un anno dovette abbandonare l'Ateneo, trasferendosi al Gymnasium Poeticum a Ratisbona, una scuola dove era forte l'impronta protestante e nella quale continuò gli studi musicali con Caspar Prenz, pupillo di Johann Caspar Kerl, il quale probabilmente indirizzò l'attenzione del giovane verso i compositori italiani. Nella primavera del 1673 Pachelbel si trasferì poi a Vienna, dove presumibilmente ebbe modo di perfezionarsi con lo stesso Kerl e dove, malgrado la propria fede evangelica, ottenne un posto di aiuto organista al Duomo di Santo Stefano. Dopo 4 anni trascorsi a Vienna, arriva per Pachelbel il primo incarico come organista alla corte di Eisenach, dove restò circa un anno. Essendo nel frattempo scomparso il fratello del principe Johann Georg, il datore di lavoro di Pachelbel, le attività musicali di corte si ridussero alquanto e il nostro Johann si trovò senza contratto. Si rivolse allora a quello che era stato il suo Kapellmeister, Daniel Eberlin, ottenne una lettera di presentazione nella quale Eberlin lo definiva perfetto e raro virtuoso. Lettera grazie alla quale probabilmente ottenne un altro posto, questa volta a Erfurt, come organista nella Predigerkirche. La lettera di incarico porta la data del 19 giugno 1678 e Pachelbel rimarrà a Erfurt fino al 1690. Tutti questi anni in Turingia lo portarono naturalmente a contatto con la dinastia dei Bach. Ambrosius, il padre di Johann Sebastian, gli chiese di fare da padrino a una delle proprie figlie e di insegnare musica a un altro figlio, Johann Christoph, ovvero colui il quale diventerà successivamente la guida dello stesso Johann Sebastian. In questo periodo la fama di Pachelbel come compositore e organista cresce notevolmente e anche la sua vita personale conosce delle tappe significative. Nel 1681 si sposa con Barbara Gabler, dalla quale ha un bambino, ma entrambi gli sono portati via dalla terribile epidemia di peste che colpisce la città tedesca nel 1683. L'evento è verosimilmente alla base della raccolta Musikalische Sterben Gedanken che l'autore dà alle stampe nello stesso anno. Contiene 4 partite su corali, il primo è il significativo Alle Menschen müssen sterben, tutti gli uomini devono morire, e quattro lamenti che evidenziano già le caratteristiche di semplicità e allo stesso tempo di profondità dello stile di questo musicista. Nel 1690 Pachelbel accetterà l'incarico di organista alla corte della duchessa Magdalena Sibilla del Württemberg a Stoccarda, ma l'invasione delle truppe francesi nell'autunno del 1692 metterà fine a questa esperienza. Il musicista ripara nella nativa Norimberga, ma vi resta poche settimane, avendo trovato un nuovo incarico, ancora una volta in Turingia, a Gotha. Prima di tornare nella città natale, organista come abbiamo visto nella chiesa di San Sebaldo, rifiuterà persino un'offerta arrivata per il posto di organista a Oxford e una giunta nuovamente da Stoccarda. Pur mancando testimonianze certe del fatto che mentre soggiornava a Vienna Pachelbel abbia effettivamente preso lezioni con Kerl, è la sua musica a confermare che egli comunque studiò lo stile di quel musicista, per affinare un proprio modo di scrivere la musica nel quale convivono diverse influenze internazionali. Nelle sue composizioni per strumento a tastiera c'è la tradizione degli autori italiani, specialmente quella di Frescobaldi, la maniera francese, che anche in Germania era riuscita a diffondersi, la solennità dello stile ascoltato a Vienna, tutti elementi coniugati in un personalissimo stile, apparentemente semplice, ma che forse è più corretto definire sobrio, sostanzialmente privo di clamore virtuosistico, sempre attento all'aspetto melodico e alle potenzialità espressive della musica. Per certi versi, egli resta il principale anello di congiunzione nella Germania centrale tra i due grandi nomi di Heinrich Schütz e Johann Sebastian Bach. E anche se nella citata raccolta dell'Ex Accordum Apollinis la destinazione è lo strumento a tastiera, organo o clavicembalo, l'impostazione della musica sembra piuttosto essere quella cameristica, all'interno della quale poter sviluppare la delicata arte della variazione. Malgrado gli impegni come organista ai quali attese durante tutta la sua vita, basterebbe l'elenco degli adempimenti che aveva a Erfurt per rendersene conto, Pachelbel fu un compositore particolarmente prolifico. Se ovviamente la produzione per gli strumenti a tastiera è prevalente, i suoi lavori cameristici per più strumenti risultano alquanto interessanti per l'ascoltatore moderno. La sua raccolta Musikalische Ergötzung, diletto musicale, contiene 6 suite per 2 violini e basso continuo. Di rilievo è la scelta di articolare ciascuna composizione in sonata, a più movimenti, e suite, una serie di danze, per lo più in stile francese. Un modello che sarà seguito persino da Bach con le celebri sonate e partite per violino solo e da François Couperin ne Les Nations. Anno di pubblicazione 1726, siamo dunque andati molto avanti. Le sei suite di Pachelbel sembrano comunque rivolte a un pubblico amatoriale al quale l'autore vuole offrire non solo la possibilità di provare in modo molto semplice la pratica della scordatura, ovvero l'uso di accordare alcune o tutte le corde del violino diversamente dal solito, ma anche consegnare un elegante compendio degli stili francese, italiano e tedesco. Se quello vocale risulta di moderate proporzioni e purtroppo relativamente trascurato in ambito editoriale e anche esecutivo, viceversa, assai ampio, come già detto, è il repertorio lasciato da Pachelbel per organo e clavicembalo. Il suo contributo allo sviluppo delle composizioni basate sul corale luterano è uno dei più significativi di tutti i tempi e testimonia la profonda conoscenza che egli aveva di tutte le più antiche tecniche di scrittura, così come la familiarità che aveva con quelle del suo proprio tempo. Il risultato è di una sorprendente varietà. Ma sempre restando in ambito liturgico, non meno significative sono le quasi 100 fughe, sono 95 fughette in realtà, scritte sopra il Magnificat. Sono lavori ultimati tra il 1701 e il 1705, dunque poco prima della morte, in risposta a una precisa esigenza della liturgia in uso a Norimberga, dove la Chiesa evangelica risentiva ancora fortemente della tradizione dell'antica Chiesa, che si manifestava proprio nella pratica del Magnificat, intonato per ben 4 giorni alla settimana. Quanto alle forme non liturgiche, il discorso diventa estremamente vasto, considerato il numero di toccate, fantasie, ricercari, fughe, ciaccone, suite e variazioni che Pachelbel ha lasciato. Quasi sempre lavori non raccolti in volumi a stampa, ma arrivati a noi in forma manoscritta. E possiamo anche immaginare che non poche composizioni siano andate perdute. Nelle toccate egli si vede che ha bene in mente la lezione di autori come Frescobaldi, Froberger o Kerl, ma trova poi una propria autonoma modalità di scrittura, spesso partendo da un motivo, da una cellula melodica introdotta all'inizio, che poi viene presa come germe per far scaturire l'intero brano, come se ci fosse una forza trainante inesauribile, scandita al massimo da qualche cadenza che viene imposta per interrompere momentaneamente il discorso. Invece di concentrarsi dunque su una pluralità di elementi contrastanti che si alternano durante il brano, Pachelbel riesce a portare alle estreme conseguenze la geniale combinazione di materiale che si rincorre e si combina continuamente dall'inizio alla fine della toccata, magari lasciando al pedale dell'organo il solo compito di sostenere questa scrittura affidata alle due mani dell'esecutore. Si potrebbe fare analogo discorso anche a proposito delle fughe lasciate da questo musicista tedesco, una sorta di modello per i posteri, in cui egli riesce a concentrarsi su una singola entità, evitando sezioni contrastanti e sottoponendo il materiale a una continua forza centripeta. Per conoscere in modo più approfondito la musica di Pachelbel, uno dei pochi autori del XVII secolo, il cui nome mai è caduto totalmente nell'oblio, non c'è dunque che l'imbarazzo della scelta, anche senza addentrarsi troppo in quel pur affascinante mondo della spiritualità luterana che, come per Bach, è indissolubilmente legato a buona parte della sua produzione. Ma all'ascoltatore moderno non sfuggirà che Pachelbel è anche l'autore di uno dei brani strumentali maggiormente conosciuti e gettonati all'interno di tutto il repertorio della musica classica, inteso in senso ampio. Eppure, se da un lato il canone per tre violini e basso continuo in re maggiore dimostra la raffinata maestria contrappuntistica attraverso un lavoro basato su un basso che viene ripetuto ostinatamente per ben 28 volte, seguito poi da una giga, questa però non ha la stessa notorietà del canone, ebbene, le risorse tecniche che Pachelbel richiede ai tre violinisti che si rincorrono durante tutto il brano non sono affatto quelle di un virtuoso, visto che nell'intero canone non occorre mai andare oltre la terza posizione, che, tradotto per i non addetti ai lavori, significa un eccellente risultato artistico ottenuto con semplici mezzi esecutivi.
Nel marzo del 1706 muore a Norimberga Johann Pachelbel. Giorgio Cerasoli lo ha raccontato a Wikimusic.
A cura di Giovanna Natalini e Federico Vizzaccaro. Per ascoltare e riascoltare il programma vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app RaiPlay Radio.